fratelli, Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 18 aprile, siamo in diretta qui dai studi di Milano della Radio, 10, 8 primi, 19 secondi, la compagnia dei compari dei conti della Belva.
Renato Cifarelli
e Carlo Alberto Carnevale Maffè.
E oltre a Oscar Giannino oggi dobbiamo dire che parliamo anche a nome di Mario Seminerio, che però oggi non può essere con noi ma in spirito aleggia con noi, vedrete che...
Mario è un po' in crisi, è un po' come il nostro Pil.
Vedrete insomma. Che Mario aleggia.
È in crisi telefonica perché è sul treno.
Esattamente, no, abbiamo evitato un collegamento telefonico non fidandoci delle strepitose infrastrutture di comunicazione del nostro paese. Comunque, come sempre, noi vi annunciamo i temi di cui ci occupiamo in queste due ore in diretta per irritarvi un pochino nel sabato mattina, farvi riflettere, raccogliere le vostre opinioni e per consentirvi di intervenire chiamando in diretta all'800240024 per darci le vostre idee sui temi che adesso richiamiamo, e al 349-238-6666 per le vostre opinioni, sms e naturalmente sui social, a cominciare da Twitter dove c'è l'account Conti della Belva. Allora, di che cosa parliamo oggi? Come al solito cominceremo con fare il punto su alcuni dati usciti nella settimana e quindi come se ci fosse Mario parleremo di a che punto è la crisi, perché bisogna riflettere su alcuni dati sull'occupazione, sul credito, sull'OCSE che ha rivisto le stime di crescita e vedremo quanto generosamente ha corretto quelle dell'Italia. Dopodiché qualche considerazioncina su quello che sta succedendo con la Grecia, anche perché nel frattempo sì, esatto. Non vorrei dire, ma tutti spicca, si trastullano,
certo, ma, spicca un filo di vento di grecale,
esatto, cioè, forse questa roba che tutti prendono sotto gamba non è detto che poi non sconvolga del tutto anche poi le previsioni di attese e le attese del governo italiano, perché vediamo che lì c'è un impatto diretto. Allora, dopo questo noi abbiamo due grandi blocchi di problemi che vi riguardano, riguardano milioni di italiani, perché il primo riguarda le pensioni. Cominceremo da un report che fa lo stato degli atti dei conti delle pensioni e vi faremo una domanda, quindi intervenite per darci la vostra opinione, perché come vedrete e sentirete noi abbiamo un IPS che ogni anno dipende dalla fiscalità generale per il suo equilibrio, ci dipende per 90 miliardi di trasferimenti a carico della fiscalità generale rispetto ai contributi che raccoglie. La domanda è: in una condizione di questo tipo, quindi un po' lontanuccia dall'equilibrio che vi viene raccontato del sistema previdenza più assistenza, è pensabile, e voi siete d'accordo, ritornare all'idea di abbassare drasticamente l'età delle pensioni, rendere flessibile l'uscita? Come si fa? Si immagina di fare un'operazione simile in deficit? Ecco, diteci la vostra, noi siamo molto interessati, partiremo dai conti, avremo degli ospiti ovviamente con idee un po' diverse, ma soprattutto ci interessa la vostra idea, volete tornare ad andare in pensione prima? Chi la paga questa roba? I vostri figli ancora di più, con più fisco e più contributi? Pensate che si possa fare in equilibrio? Cioè siete disposti ad andare in pensione con una pensione ancora molto più bassa di quella che dovrebbe essere? Io ci credo poco a questa cosa, comunque diteci la vostra. Poi c'è un altro bel bloccone in cui parliamo di voi come clienti, clienti azionisti bancari, perché visto che il nodo delle grandi banche popolari e il nodo del MPS viene al pettine con rettifiche miliardarie, perdite su perdite, l'informazione a mio giudizio ancora compiacente nei confronti di una banda di manager che li ha controllati per anni e che ha distrutto valore, e allora noi chiederemo innanzitutto la vostra opinione di azionisti della Popolare di Vicenza, della Veneto Banca, di MPS, se avete aperto gli occhi rispetto a tutto quello che ci avete rimesso, cosa pensate dei giornalisti che vi hanno sempre detto che eravamo il sistema bancario più felice, più solido del mondo. Insomma, parleremo di un po' di queste cose, anche in questo caso con opinioni tecniche, iniziando a parlare dai numeri, ma insomma ci sono tante tante cose che non funzionano. E poi come al solito avremo la nostra rubrica sul non si può fare, un po' di esempi delle follie che sono chieste agli imprenditori del nostro paese, del nostro ordinamento. Ma come sempre alla fine di questo primo blocco, che cosa ci ha fatto arrabbiare in settimana. Renato, cosa ti ha fatto arrabbiare questa settimana?
Ah, a me questa settimana ti farò ridere, perché mi ha fatto arrabbiare il fatto che ho dovuto assumere una persona.
E come arrabbiare? Felice dovresti.
No, io ero felicissimo di poter dare lavoro a una persona in più in azienda, era una trasformazione, però ho passato praticamente quasi un pomeriggio a discutere con i nostri consulenti per quanto riguarda i contratti applicabili, eccetera, eccetera. Non siamo riusciti ad arrivare a nulla e ho detto, vabbè, lo assumiamo sto povero, cioè, povero ragazzo, sto bravo ragazzo merita il lavoro, assumiamolo e chi se
ne frega.
Ma non
siete riusciti ad arrivare a capo di nulla? In che senso?
Non siamo riusciti ad arrivare a capo di nulla, nel senso che siccome una persona era la classica trasformazione, perché
ormai contratto a tempo, eccetera,
hai contratti a tempo, sì, eccetera, eccetera, non si capisce qual è il contratto applicabile, perché qualcuno ti dice che è applicabile il primo con cui lui è entrato in azienda, qualcuno ti dice che è applicabile quello di adesso, che ha tutte le variabili, qualcun altro ti dice bisogna vedere cosa scrivi nella lettera.
E alla fine cosa avete deciso?
Per essere sicuro di applicare quello a tutte le variabili dovresti fargli fare uno stop di 20 giorni, cioè sto povero Cristo non deve lavorare per 20
per
giorni.
Per avere tutte le crescenti.
Vabbè, per noi avere tutte le crescenti, alla fine noi abbiamo deciso di assumerlo. Fine della
e basta.
Però se permetti...
Questo è, cioè, un bel segno di quanto sia ancora incerta la situazione. Per così
uno dice sto assumendo a tempo indeterminato...
Forse non avere tutti questi dubbi,
ecco.
Capite che poi non sono le imprese cattive che non vogliono assumere, vogliono tirare i pacchi ai ragazzi da assumere. Questa è la descrizione di quello che succede ancora adesso. Ho un piccolo imprenditore che dice assumo consulente, dai 5 minuti il contratto. Quello dice no, come 5 minuti, aspetta, vediamo un po'. Carlo Alberto, te?
Mi ha così un po' fatto specie il fatto che il nostro Presidente del Consiglio sia in America e lodi il modello americano soltanto per metà, cioè la parte che gli conviene, la parte che non gli conviene assolutamente taccia. Ed è un peccato, perché invece era un'occasione per confrontare veramente i due modelli di uscita dalla crisi. E invece qui si fa ancora un po' di propaganda.
Dovevano chiedergli se Uber è legale o illegale.
Ma qui ci pensa un po' l'Europa, ecco, devo dire, un'altra delle cose che mi ha fatto arrabbiare è un'Europa che guarda all'innovazione americana, e mi rendo conto che è americana, con sospetto e continuità, e si prepara più che altro a fare negoziazione per il trattato atlantico piuttosto che invece guardare all'innovazione vera. Quindi insomma, gli rapporti Europa Stati Uniti, in particolare Italia Stati Uniti, sono molto sereni sulla superficie, ma in realtà profondamente profondamente insinceri, se posso dire. Quindi insomma, mi spiace, perché dobbiamo decidere da che parte stare. È quest'Italia che galleggia a metà fra Putin e l'America, a metà fra l'Europa e l'Africa, francamente a me non piace.
Beh, devo dire che anch'io nel leggere le carte, ci ho messo un bel po' di tempo, nel leggere le carte per dell'antitrust europeo nei confronti di Google, mi sono veramente grattato molto la testa. Questa è la mia opinione, ne parleremo, perché questo è un grande tema, e oggi buttiamoselo lì, però ne parleremo perché vale la pena di approfondirlo. Tutta la parte di richieste a Google relativa all'algoritmo, che è la parte dominante delle richieste a Google, che possono sfociare una multa fino a 6 miliardi dell'antitrust europeo, a mio secco giudizio non c'entrano niente con questioni di antitrust, nulla di nulla. Posso capire ancora andare a indagare negli accordi con le imprese, perché è una open community di imprese che partecipano allo sviluppo di Android, andando a vedere il tying, cioè il collegamento e quanto è vincolato lo sviluppo di Android personificato. Ma tutta la parte centrale della richiesta a Google, veramente non ho mai visto un argomento che non c'entra nulla con l'antitrust, peggio travestito, è una pura proiezione di guerra commerciale contro gli OTT, gli over the top americani. Ci sono grandi questioni, quelle fiscali innanzitutto, quello dell'identificazione di che cos'è una struttura organizzativa stabile di paese in paese, che vanno affrontate nell'ambito di grandi trattative tra piattaforme continentali, l'Europa verso gli Stati Uniti, ma tutto questo non ha niente, ripeto, niente a che vedere con l'antitrust delle aziende europee che hanno proprio motori di ricerca, eccetera, che sono sempre che sono semplicemente state meno brave, meno innovative. Purtroppo un'Europa così è un'Europa di nani, posso dire, un'Europa di nani. Adesso abbiamo le informazioni stradali, lasciatemi dire che mi fa abbastanza orrore anche il presidente della Camera, che pensa che il grande problema dell'Italia sia cancellare le scritte sugli obelischi a Roma, rispetto a Roma che ieri ha avuto un blocco dovuto dovuto a uno sciopero barbaro della metropolitana. Oggi ho scritto sul Messaggero cosa penso. Quelli sono i veri problemi da affrontare nel nostro paese, altro che le scritte sui monumenti. Strade, ci sentiamo tra un minuto.
Della Belva.
Ed eccoci qui, tornati in diretta alle 10.19, oggi in compagnia ristretta, ma pur sempre i compari dei Conti della Belva.
Carlo Alberto.
Renato.
E Oscar Giannino, e in memoria, affettuosamente abbracciando il nostro Mario che non c'è, resta comunque la nostra rubrica del seminario in crisi, cioè dei Conti della Crisi.
Sto vivendo una crisi, è una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi.
Allora, questa è una settimana, per così dire, di che cosa? Di consolidamento del fatto che i segnali sì ci sono, però sono un po' timidi e bisogna stare attenti a non forzarli, che speriamo sia la lezione che il governo ha tratto dopo aver iniziato nei giorni della presentazione del DEF a suonare con un po' di energia di troppo la carica dei bersaglieri. Qualche colpetto portatogli anche da questo gruppo editoriale nel suo complesso probabilmente ha indotto il governo a cambiare, per così dire, un pochino le attese. Oggi su qualche giornale trovate sottolineato come in definitiva il governo non si attende per l'anno in corso neanche uno 0,1 in più dalle riforme del governo di crescita potenziale. Però questa settimana vediamo tre segnali di fondo che si sono aggiunti a quelli che abbiamo. Innanzitutto l'Ocse, cari compari, ha riaggiornato il suo outlook, e in questo outlook le stime per l'Italia nel 2015 sono cresciute così travolgentemente da arrivare a uno più 0,6%, capito, più 0,6%, resta al di sotto delle attese del governo e soprattutto resta l'attesa di crescita in questo 2015 più bassa in tutta l'Unione Europea, tranne Cipro, per essere chiari. Quindi restiamo un paese un po' schiacciato sui talloni, ecco, e questa è la prima cosa.
Più bassa nell'ordine della metà della Francia e di un terzo della Germania. È vero che sono numeri piccoli, ma i rapporti sono incredibili, so che quando poi li proietti nel futuro, questo rapporto, cioè noi cresciamo anche nell'anno prossimo metà della Germania, più o meno, no? Quindi...
Io tra l'altro sono andato a vedermi un po' di dati sulla produzione industriale e beni di consumo durevoli, che peraltro è stato riallineato al 2010, e quindi ha tagliato via un pezzettino.
Sì, no, non il pre-crisi, ecco.
Cioè a febbraio 2015 siamo all'81%. Se 2010. Noi facciamo più 0,7, siamo all'81,6.
Sì, insomma, restiamo 19 punti indietro al 2010, sì. Non al pre-crisi del 2008, questo per essere chiari. Allora, queste sono le stime complessive. Dopodiché ci sono dei segnali che riguardano dei numeri che riguardano il mercato del lavoro e dei numeri, comincio da questi qua, che riguardano invece il credito, perché sul credito torneremo più avanti nella trasmissione. Vi abbiamo detto che ci occupiamo delle grandi banche popolari, adesso che cambiano natura giuridica e si apprestano a fondersi, ci occuperemo di MPS e nell'aggiornamento, il rapporto mensile dell'associazione bancaria, è chiaro che noi restiamo in restrizione di credito perché l'ammontare dei prestiti erogati dalle banche nel marzo di quest'anno è comunque di 30 miliardi di euro inferiore a quello che era nel marzo del 2014. Tuttavia c'è qualche, sia pur timido, segno di decremento della restrizione di credito, cioè si riprende in termini relativi il finanziamento alle imprese. Naturalmente anche qui il segnale è timido, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che continua a restare un enorme problema, che è quello rappresentato dall'aumento del totale dei cosiddetti, in gergo tecnico, non performing loans, cioè la somma delle sofferenze e degli incagli, buco nero questo, perché non si capisce, è un tema di fronte al quale il governo, la Banca d'Italia hanno espresso più volte segnali un po' contraddittori, nel senso che Banca d'Italia ha sempre detto che bisogna intervenire sul tema, il governo ha più volte fatto capire prima che voleva praticare una strada con capitale, poi solo con garanzie eccetera eccetera, nel frattempo l'ammontare del credito in sofferenza che grava ovviamente sulla parte patrimoniale del bilancio delle banche italiane resta, noi restiamo in restrizione di credito, sta decelerando, ma le prospettive anche qui di un vero cambio di marcia, caro Alberto, non ci sono.
Non solo, se avete visto il report del Fondo Monetario Internazionale, dice sostanzialmente che se andiamo avanti con il tasso attuale di correzione, cioè di ritocchi dei crediti deteriorati, noi arriviamo al livello del 2010 nel 2023 più o meno, ok? E per riuscire a tornare ai livelli pre-crisi servono correzioni e ritocchi nell'ordine del 35% medi all'anno, che sono cose colossali. Quindi se proiettiamo non soltanto la decrescita della crescita, scusami, certo, ma se dobbiamo proiettare un ritorno a situazioni normali, purtroppo il Fondo Monetario ci dice anche che espansione del credito in questo scenario non dobbiamo aspettarcela. 1-3% al massimo è quello che ci dobbiamo attendere.
Posso fare una cosa da insider che mi renderà assolutamente impopolare presso larghe fasce?
Gli ascoltatori, vabbè, speriamo di no. Dai Renato.
No. Allora, è vero che sta riprendendo stanno riprendendo per le piccole aziende i prestiti bancari. Il problema è che le banche devono far vedere alla Banca d'Italia che stanno riprendendo i prestiti e quindi stanno facendo delle offerte speciali a chi ha grande capacità ha merito di credito ottima, per cui stanno dando i soldi in pratica a quelli che non li hanno bisogno.
A quelli che non ne hanno bisogno. Però almeno, il segno più bisogna mostrarlo, però. Perché poi.
Eh sì, perché poi il problema.
È a propria volta anche una dimostrazione che serve per far vedere che il quantitative easing serve.
Serve perché. Cioè, di soldi stanno ricominciando a girarne. Il problema, come sempre, ma è sempre stato così, e io ho accusato anche in passato quando ero in Confindustria i miei colleghi, è che i soldi bisogna anche meritarseli e saperli andare a prendere.
Esatto.
Molto spesso ci si lamenta, ma...
Però, se posso dire un'altra indicazione chiara, viene sempre dal Fondo Monetario, dice... Scordiamoci che il sistema torni bancocentrico, questo paese deve dimezzare o addirittura ridurre di 2/3 la dipendenza dal credito bancario.
Questo, come vedremo nella mezz'ora,
insomma,
è il grande tema. Noi siamo un'anomalia
nel
paese avanzato,
questo,
è un tema culturale organizzativo, le banche hanno molto potere, insomma.
Però è giusto non fare inflazione delle attese sul credito bancario,
esatto,
perché il credito bancario deve in termini assoluti diminuire, poi deve riprendere come flusso, ma deve diminuire in termini di stock.
Allora, terzo dato, poi arriviamo a due conclusioni, una che riguarda l'atmosfera europea e la Grecia e una che riguarda la scelta di fondo del DEF. Terzo dato è quello, ancora, dati sul lavoro, ne abbiamo già parlato in queste settimane, è uscita una conferma del fatto che la somma di decontribuzione molto rilevante, una delle scelte di questo governo, entrata in vigore dall'inizio dell'anno con la legge di stabilità, è l'inizio degli effetti del Jobs Act, ha anche uno dei cuori dell'economia italiana, stiamo parlando provincia di Milano, osservatorio dati sul lavoro provincia di Milano, l'effetto che si è già visto in queste ultime settimane, un effetto cioè di notevolissimo aumento di contratti a tempo indeterminato, ma sostitutivi di contratti a tempo determinato, senza per il momento aggiunta di occupazione, cioè occupazione aggiuntiva. A provincia di Milano nel mese di marzo i contratti a tempo determinato sono aumentati di ben il 50% rispetto al mese di marzo del 2014 ed è esattamente la stessa percentuale di diminuzione relativa comparata sull'anno precedente dei contratti a tempo determinato, somma aggiuntiva di occupati nei contratti nel saldo netto tra accensioni e chiusura di contratti invece praticamente 0, ecco, questa è la situazione di Milano. C'è un grande effetto attesa per l'Expo, però per il momento anche lì inglobati nei dati a marzo, cioè a 7 settimane dall'Expo,
nulla,
non c'è ancora niente da questo punto di vista.
Non c'è l'Expo,
ecco, va bene, però non è che i contratti dell'Expo li fai dal giorno dopo.
Sì, e comunque non illudiamoci, stiamo parlando di lavori tutto sommato marginali, di corredo, di supporto, ecco.
Allora, nel frattempo due questioni di fondo, qui stiamo stiamo andando dritti a una roba greca nell'indifferenza, Carlo Alberto, Renato. Pare quasi che questa sia una questione, a me, una partita di boccia di cui frega più niente a nessuno, per così dire. Il resto del mondo è più preoccupato dell'Europa. Ma com'è questa faccenda? Una roba, lo dico io, che se avviene il Grexit, famoso, l'uscita della Grecia, concordata o meno, guardate, fa saltare per aria integralmente l'intera ipotesi di fondo che regge il DEF e le attese del governo.
Ah, sicuro.
Perché ce lo scherdiamo tutta la curva al ribasso degli oneri sul debito pubblico, che è il grande pilastro su cui hanno rinviato le scelte di spesa per altri anni, signori, dell'attuale governo. Quindi è una roba che qui dovrebbe esserci la gente iper preoccupata, invece niente. Ma come ve lo spiegate voi?
Non lo so, noi questa settimana i miei, tra l'altro, erano in Grecia, alcune persone della mia azienda, e mi hanno detto che la situazione là, vista là, è, insomma, non bellissima. Per fortuna il nostro cliente va bene, noi lavorando nell'agricoltura un po' di ripresa c'è stata, però la situazione, cioè, stesso ristorante 50% rispetto all'anno scorso.
Di gente che... Io lo so, Carlo Alberto, ma tu che cosa dici? È inconsapevolezza, è la convinzione che invece tanto non possono uscire, quindi troveranno una gabbola tecnica, ma non ce ne occupiamo.
No, secondo me c'è un tema psicologico. Siccome si nega che qualsiasi effetto positivo derivi dall'esterno, perché la realtà è che l'economia italiana ha un potenziale di crescita sostanzialmente zero e bisogna intervenire dall'interno, l'unico reflo di crescita è esterno, esogeno, e a questo punto sarebbe esogeno anche l'impatto, diciamo, negativo. Noi reggiamo con questo DEF finché lo spread è attorno ai 150 punti. Dopo, e siamo arrivati ieri a
147.
Quindi se dovesse superare, anche se vediamo lunedì, ma già da lunedì potremmo essere fuori dalla presa.
Ma se c'è il Brexit, è ovvio che si supera.
Ah, sicuro, che non abbiamo più il tesoretto?
No, ma il tesoretto già in deficit. Ma qui la questione è che abbiamo fatto, come Italia, il governo, non abbiamo io, Carlo Alberto, Renato e Mario Seminero, loro hanno fatto una scelta che è quella di dire: qui per anni, fino al 2019, ci saranno i tassi di interesse bassissimo, gli oneri sul debito pubblico che scendono, il cambio sull'euro che continua a scendere, l'euro sul dollaro, c'è scritto che il prezzo del barile, non so come fanno a prevederlo, fino al 2019 non supera i 57 dollari al barile. Capite che se questa settimana, entro due settimane, la Grecia esce fuori, di tutto questo non resta niente in piedi, eppure all'Italia pare che non freghi assolutamente nulla. Guardate, noi siamo esposti in prima fila e il Grexit dovrebbe essere considerato dall'Italia come l'assalto dei migranti col barcone che c'è ogni giorno. E io capisco che sui titoli dei media finisca ogni giorno i poveracci che si buttano dalle barche in mare, si danno agli squali e vengono per la prima volta ieri salvati la Marina Militare, i pescherecci della Marineria di Trapani, però non c'è. La Grecia è una roba per appassionati così, addetti ai lavori. È tutto sbagliato.
E non solo c'è un rischio sui flussi, c'è anche un rischio sugli stock. Siamo stati esposti, nostro malgrado, per principio di solidarietà europea, per decine di miliardi, sostituendo le posizioni di rischio delle banche. E se c'è un default, ed è la cosa più probabile, no? ce li rimettiamo.
Bisogna trovarli.
Può darsi che il Grexit sia uno scenario discutibile, però un pezzo di default lo diamo per scontato tutti. Poi
oramai a questo punto
il terzo, no? Quindi. Però questa è l'altra cosa, il dibattito italiano non ce la fa a incorporare correttamente la posizione dell'Italia nell'economia mondiale, non ce la fa proprio, ma fa fatica.
Ma è generale, secondo me, cioè, il problema è che il dibattito italiano è italiano-centrico. Cioè, noi non parliamo.
Sì, italiano centrico, ma è illuso, perché è convinto di avere forza relativa quando noi siamo in prima fila esposti con le nostre debolezze patrimoniali e di flusso.
Parliamo sempre della politica, del Mattarellum, di tutte queste cose qua, ma fai sempre fatica a trovare cosa sta succedendo fuori dall'Italia sui giornali italiani, devo dire. Salvo qualcuno.
Esattamente. Comunque, detto tutto questo, adesso abbiamo un minuto di pausa e torniamo tra poco.
Fratelli d'Italia, l'Italia le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì!
I conti della Belva.
Eccoci tornati qua in diretta a 10.36 primi e 38 secondi, i conti della Belva in questo sabato 18 di aprile. Il saluto dei compari
Carlo Alberto,
Renato
e io a nome di Mario, ma insomma Oscar Genio vi saluta. Ecco, entriamo adesso nella mezz'ora che dedichiamo a una questione di fondo. La questione è questa, quindi per avere le vostre opinioni. In un INPS, come vedremo riepilogando da alcune cifre oggi, che sommando il deficit previdenziale dovuto a differenza tra contributi raccolti e prestazioni erogate, virgola, sommando il deficit di alcuni fondi di alcune categorie che sono in deficit storico, cioè regalano il 99% delle pensioni in termini di assegno rispetto ai contributi realmente versati in media. Sommando poi ciò che gli arriva di finanziamento dallo Stato per l'assistenza, se si sommano le diverse voci che a diverso titolo compongono i trasferimenti annuali dell'INPS, l'INPS sta in piedi grazie a 90 miliardi di euro l'anno di trasferimenti da fiscalità generale. Non sono tutti deficit del suo sistema previdenziale pensionistico, ma una parte considerevole, circa 30 miliardi sì, ma comunque sta in piedi grazie a 90 miliardi di trasferimento dal fisco. La domanda diventa: in questo quadro generale credete voi che sia A, giusto, B, come si regge, come compatibile con le esigenze di finanza pubblica rientrare a un'età pensionabile più bassa, pre-legge Fornero, come da molte proposte sembra che voglia fare sia la sinistra che la destra, con quali conseguenze? A chi lo fareste pagare? Pensate davvero che si torni a un'età pensionabile più bassa con assegni in termini matematici decurtati di tutta la quota che altrimenti si otterrebbe una volta che si aspettasse il requisito temporale maturato e quindi l'operazione si fa in equilibrio contabile e non in deficit? Perché io a questa roba non crederò mai, ve lo dico fuori dai denti. Questa settimana, a fine della mia introduzione, non solo abbiamo avuto un rapporto con tutte le cifre incolonnate del sistema previdenziale, che fareste bene a leggere, ve lo abbiamo messo se andate a vedere su Conti della Belva, programmi Radio 24, perché sono numeri su cui riflettere. A tutti quelli che vi dicono che il sistema è in equilibrio, fatevi due risate dopo che avete letto quei numeri. Questa settimana, vi ricordo, il governo ha smentito di avere intenzione interventi di ritocco, cioè di ricalcolo contributivo delle pensioni più elevate, sopra i 2000 euro, di quelle pensioni retributive che sono particolarmente generose rispetto a un ricalcolo contributivo. Il governo e Poletti hanno smentito le diverse ipotesi che erano uscite ed erano attribuite a Tito Boeri, e quindi la domanda resta quella che vi ho detto: se siete favorevoli a tornare in pensione fregandovene di chi paga, bene. Rapido giro tra noi compari, voi che pensate, Carlo Alberto?
No, qui bisogna lavorare almeno fino a 120 anni, bisogna metterselo in testa, assolutamente.
Poi 120? Trovo che
sì. E no, la verità è che no, non sono favorevole ad andare in pensione, sono favorevole a far sì che la gente studi sempre, quindi non smetta mai di studiare, qui sono un po' in conflitto di interessi forse, ma che non smetta neanche mai di lavorare.
Sì, io mettere all'università.
No, ma non lo capisco più il concetto di pensione nel senso di astensione dal lavoro. Perché dovremmo chiedere la gente di non lavorare più? Dal mio punto di vista dovrebbe essere una scelta personale che ha un prezzo, quindi l'idea che lo Stato stabilisca quando tu debba andare in pensione per me è totalmente illiberale, e la mia tesi è: no, uno deve lavorare finché vuole, possibilmente più tardi possibile. Guardo Bernardo Caprotti e mi rendo conto che insomma,
Tu dici guarda, bisogna che non passi il ritorno alla flessibilità del pensionabile. Intanto Renato Cifarelli, che dici?
Ma io davanti mio padre che continua a lavorare anche e dovrebbe essere in pensione da qualche anno. No, io penso una cosa molto semplice: che ci sia un sacco di gente in Italia che vive per andare in pensione. L'equilibrio non c'è, bisogna metterlo a posto. Cioè, quindi io recentemente ho detto:
messa
almeno
così, non sei favorevole neanche tu al ritorno alla flessibilità.
Allora, ha un prezzo il ritorno alla flessibilità, tutto ha un costo, quindi torniamo indietro, sì, però prendi una pensione con la quale ti metto in condizione di non vivere, così non ti faccio andare in pensione, cioè, uso i metodi.
Ma questo, guarda, è esattamente ciò che non vogliono coloro che invocano il ritorno alla flessibilità. Infine io ricordo che noi siamo il paese OCSE che in realtà, tramite gli disincentivi fiscali, ha uno dei più bassi rapporti tra patrimonio dei fondi e pensioni private e totale dello squilibrio patrimoniale del sistema previdenziale e anche il rapporto al PIL, mettetela come volete.
Poi li tassiamo, anzi li stratassiamo, quindi andiamo avanti così. Poi fammi dire, con i tassi di interesse che prevediamo di avere nei prossimi anni, qui non so se avete visto il Fondo Monetario Internazionale l'altro giorno, ha detto che un quarto dei gruppi europei rischia il default con tassi bassi, parlo di assicurazione sulla vita e di assicurazione
pensionistica. Che non è possibile un quadro minimo di remunerazione del capitale.
La verità è che vivere di rendita è impensabile, per quello che dico, smettiamo di pensare di poterci permettere di smettere di lavorare.
Allora, noi, ohimè, la pensiamo un po' così, ma naturalmente noi siamo minoranza, abbiamo comunque invitato due esperti di fronte ai quali sentirci dire innanzitutto l'interpretazione dei numeri e poi le possibilità per fare diversamente. Allora, è con noi innanzitutto il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che ringraziamo, buongiorno sottosegretario.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E Alberto Brambilla, presidente dell'Associazione dei Itinerari Previdenziali, già presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del Lavoro. Buongiorno e grazie Alberto Brambilla.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Posso entrare subito con il sottosegretario Baretta nel merito della questione. Allora, i numeri li abbiamo visti, poi è una vecchia polemica sui sindacati, con i sindacati, come si fanno a scindere le diverse componenti della fiscalità generale che ogni anno entra nella cassa dell'Ips. Ma insomma, i numeri sono chiari, sono circa 90 miliardi di euro l'anno, per una ragione o per l'altra. Allora, al sottosegretario Baretta io chiedo, come si fa, visto che il governo dice di essere disponibile a riaprire la flessibilità in uscita, in un quadro così, a immaginare di farla senza aggravare i trasferimenti annuali a carico della fiscalità generale per l'INPS?
Lo si fa provando a costruire una soluzione tipo quella che lei pochi minuti fa ha detto che non condivide e non condividerà mai. Cioè, immaginare che c'è un lasso di tempo, ad esempio tra i 62 e i 70 anni, nel quale c'è la libertà di scelta da parte del cittadino di uscire, lasciando inalterata la riforma Fornero. La riforma Fornero ha posto l'asticella mobile ai 66, adesso stiamo andando già verso i 67, e, lasciandola lì, quindi il calcolo della pensione che mi spetta è a quell'età lì. Se decido di restare di più, come il primo interlocutore che ha parlato lì in studio diceva, vuol dire che ci sarà una valorizzazione della mia pensione. Se decido di andarmene prima, ma non prima in qualsiasi momento della vita, perché francamente bisogna avere, diciamo, almeno 35 anni di lavoro per stabilire un'attuarialità, diciamo tra i 62 e i 70, se vado via prima dei 66 ho una decurtazione proporzionale e poi sarà la libertà del lavoratore di farlo. Perché questo? Non solo per una questione, diciamo, di libertà soggettiva, perché nonostante le osservazioni che sono state fatte poco fa in studio, ci sono situazioni lavorative nelle quali c'è un interesse sia del lavoratore che delle imprese, delle aziende, a favorire un ricambio anche generazionale oltre una certa fase della vita dell'età. Quindi questa soluzione va studiata, hanno fatto tutti i calcoli relativi, ma è una soluzione che consente di non toccare la legge Fornero, che sarebbe un errore grave tornare indietro da questo meccanismo che ci ha dato un equilibrio, ma consentire che tenuto fermo quell'asticella ci si possa muovere in su e in giù con un margine di flessibilità e ovviamente pagando le conseguenze se si va via prima e guadagnandoci se si va via dopo.
Cioè, lei crede effettivamente che la somma delle richieste diverse, sindacali, poi dalla Lega a Cesare Damiano, lo dico per dire quanto è larga in Parlamento lo spettro, non perché ha comuni ovviamente, però lei crede davvero, sottosegretario, che la linea comune di quelle posizioni sia tornare a una flessibilità che non mette in discussione la scelta di sistema dei tetti in evoluzione con l'attesa della vita eccetera eccetera della legge Fornero, è fatta in equilibrio attuariale, come si suol dire, cioè perdi prima sull'assegno esattamente quello che avresti avuto invece se avessi aspettato di più con una pensione più alta dopo. Ecco, io alla luce di quello che conosco di come si fa la legislazione previdenziale quando arriva la massa della sindacale politica in Italia, dopo 30 anni che faccio l'osservatore, mi permetto di dire che mi sembra credere un po' troppo nella ragionevolezza comune. Quello che vedo è più deficit deficit per l'INPS. Questo significa più fiscalità generale, più tutti che pagano. E lei dice che anche le imprese sono favorevoli, molto probabilmente ha ragione, perché questa è l'area che tira anche in Confindustria. Perché...
però i presupposti attuariali di questo equilibrio sono tutti da discutere in un nuovo scenario di crescita nettamente più bassa, e secondariamente l'assunto che uno debba stare a fare lo stesso lavoro tutta la vita francamente va contestato.
No, cioè, carità,
se no mi dicono
d'accordo.
Giustamente sono gli SMS che dicono prova a lavorare in fonderia fino a 80 anni, è palese che uno non lavora in fonderia fino a 80 anni, ma può smettere a 60 e poi cambiare lavoro, non andare in pensione. Perché dobbiamo trasmettere, caro Varetta, il principio che il lavoro è per la vita e quando si smette di fare quel lavoro lì bisogna andare in pensione?
Ma infatti Varetta non mica, perché lo accusi.
No, lo dico perché è simpatico e brillante.
Aspettate, abbiamo l'informazione stradale e torniamo con Varetta e Brambilla.
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Eccoci qui tornati in diretta, stiamo riflettendo conti dell'INPS annuali da una parte, le diverse voci che compongono lo squilibrio finanziario, i fondi che contribuiscono di più perché hanno avuto nei decenni norme più favorevoli per come si computavano i trattamenti finali rispetto ai contributi, sono da una parte i dirigenti, dall'altra i post telegrafonici, il mondo agricolo, gli elettrici e così via, dall'altra comunque il fatto che il sistema retributivo rispetto a quello contributivo avrà per lunghi anni una coda di deficit di pensioni da erogare rispetto ai contributi, e poi anche la gestione assistenziale che spetta sull'INPS, ma tutto questo fa 90 miliardi di euro l'anno. Allora, smontiamo di nuovo l'età pensionabile? Si può fare senza aggravare la fiscalità generale, oppure bisogna farlo comunque e fregarsene, tanto poi il contribuente paga. Sentiamo qualche telefonata ai nostri ascoltatori e poi torniamo con i nostri due ospiti. Cominciamo con Silvia da Padova. Prego Silvia.
Salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io volevo parlare a proposito proprio dell'INPS. Si potrebbe dare un'integrazione all'INPS spostando dei beni e dei valori che sono a carico dell'INAI, che sta diventando, attraverso la legge 81, con la legge sulla sicurezza, dove il datore di lavoro diventa responsabile, l'INAI sta diventando solamente un prestatore primario e dopo si rivale direttamente su INPS. Proprietari, quello che sono gli infortuni. Quindi l'INAI è un ente straricco, stracarico. Adesso sta tentando di fare corsi di sicurezza, altre cose. Che posso dire? Se lei ha la patente, può andare avanti 30 anni con la sua patente, giusto?
Sì.
Un dipendente che sa guidare un mezzo deve rinnovarla ogni due, al massimo ogni 4 anni. Qualcuno che fa da 40 anni certi lavori, quale sembra che sia una cosa normale, logica e non sia un spreco di denaro?
Dunque, allora Silvia, per sintetizzare, al di là dei compiti dell'INE e dell'INPS, lei dice c'è ancora un buon margine per ottimizzare patrimonialmente la fusione degli istituti nell'INPS. Io su questo sono, da quello che so, attraverso l'analisi patrimoniale dei diversi cespiti, abbastanza d'accordo. È un problema diverso però da quello dei flussi di contributi raccolti, prestazioni da erogare, poi in un paese in cui esistono tanti luoghi comuni sul fatto che noi non faremo il resto delle politiche sociali perché facciamo troppo sulle pensioni, andiamo a vedere i dati disaggregati, non è vera neanche questa roba qua, quindi accresce il peso sulla fiscalità generale, a me preoccupa molto. Io ricordo che l'aliquota media reddito persone fisiche federale più contributi negli Stati Uniti, l'aliquota media, non so se è chiaro, è inferiore al 20%. In particolare stiamo parlando famiglie con un solo reddito in cui è 10% l'anno, si va al massimo al 20%. Quello è gli Stati Uniti, quello che tanto ammira Renzi e dice che quello è il modello da seguire. Magari, siccome nel nostro paese è ben diversa la pressione fiscale, a me l'idea di tornare a fare in deficit nuovi interventi mi perplime. Capisco però che lo vuole sia la destra che la sinistra e i sindacati.
Il grande partito del pensionato universale.
Ho capito. Sentiamo Carolina da Como. Prego Carolina. Carolina c'è?
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io volevo parlare. Prima volevo introdurmi.
Sì.
Perché, dunque, io sono un ispettore del lavoro, dipendente del Ministero del Lavoro.
sono stata sindacalista volontaria, ho sempre lavorato per il sindacato anche a livello nazionale come volontaria.
Sì.
Attualmente sono assessore comunale nel comune dove risiedo e ho anche curato mia madre fino a 20 giorni fa. Credo che di lavoro nella mia vita ne abbia fatto tanto e ne farò ancora tanto. Faccio una premessa, ho 60 anni. La cosa che io vedo sia come dipendente pubblica che come assessore, un grande spreco di soldi, ma veramente enorme. Soprattutto quello ai politici, che non hanno mai, mai, dico, guadagnato la propria pensione. Allora, io credo che sia doveroso intervenire su questo.
Carolina, la interrompo subito perché... Allora, se parliamo di segnali etici e di equilibrio generale è un conto e sono d'accordo. Se parliamo di contributi, certo, complessivi allo squilibrio attuale e in prospettiva dei flussi e patrimoniali dell'INPS, Carolina,
sono troppo pochi politici per aver fatto il buco.
No? Stiamo parlando di attenti rigore nei numeri e quindi qui il problema è cosa fare per i milioni di lavoratori italiani oggi al lavoro, se ce l'hanno, e che cosa dirgli rispetto alla pianificazione di vita, rispetto alle finestre di apertura, se si riaprono le finestre rispetto a come funziona oggi. Questo è il problema di cui ci stiamo occupando in questo momento, cioè dei miliardi e dei milioni di lavoratori, non delle centinaia di milioni e di migliaia di privilegiati. E quindi io sono d'accordo con lei, ma c'è uno squilibrio sui numeri. Sentiamo come la pensa Alberto Brambilla su questo. Alberto Brambilla, si può rivedere la flessibilità senza ulteriormente di a carico della fiscalità generale?
Allora, certamente si può rivedere. I problemi, io farò due osservazioni sulla flessibilità, però mi preme anticipare due cose. Il problema vero non è tanto il sistema pensionistico in quanto tale, perché, come diceva lei, opportunamente riclassificato, e i dati che l'Istat fornisce a Eurostat sono palesemente sbagliati quando dice che noi alla famiglia diamo lo 0,1%, alla casa 0,0, alla disoccupazione lo 0,8% del PIL. Quindi ci fa fare l'Istat una brutta figura a livello europeo. Basterebbe riclassificare la spesa pensionistica e dire che tutta quella massa di assegni familiari, tutte le integrazioni al minimo, le maggiorazioni sociali, la social card, la quattordicesima mensilità.
Riclassificate compongono ciascuna di queste voci.
Questi sono tutti aiuti alla famiglia.
Ma lei dice perché si può fare la flessibilità in equilibrio?
Perché il problema, diciamo, non è tanto di natura pensionistica, perché se noi chiudessimo bene i bulloni dell'assistenza, questi allora, 90 miliardi sarebbero più bassi.
Sono diventano 23.
Devo dire che a quel punto devo dire che francamente, quando abbiamo scritto la Dini che si poteva andare in pensione con flessibilità con un calcolo attuariale tra i 5, all'epoca era tra i 57 e 75 anni, nel 2000 e 4 abbiamo fatto il bonus contributivo, per cui abbiamo detto
va bene,
quindi è maturati i requisiti.
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì.
I conti della Belva.
Ed eccoci qui tornati in diretta alle 11:08 minuti in questa seconda ora dei conti della Belva con i compari che vi salutano.
Carlo Alberto Carnevale Maffè,
Renato.
E Cifarelli che dimentica sempre Renato.
Renato c'è, ma perché a volte lo facciamo col nome, a volte lo facciamo anche col cognome.
Però omologhiamo. Vabbè, Oscar adesso, Giannino indegnamente al microfono. Stiamo ancora parlando di pensioni. Siamo partiti da questo rapporto che vi abbiamo segnalato e vi suggeriamo di leggere, con tutti i dati disaggregati delle diverse componenti del sistema previdenziale italiano. È con noi ancora Alberto Brambilla, che è uno dei curatori che ha studiato per anni appunto l'equilibrio e le diverse componenti del sistema previdenziale italiano. Lo abbiamo interrotto e gli diamo adesso subito la parola di nuovo, perché la questione di fondo è anche quella del modello di welfare in cui si mette il sistema previdenziale. Non è che altrimenti anche solo come si classificano le voci delle spese dell'INPS diventa un problema, eh? E sembra che noi non abbiamo un welfare e abbiamo solo le pensioni, invece non è vero, dobbiamo discutere di tutto il sistema. Ma intanto sentiamo negli SMS, caro Alberto, i nostri ascoltatori che pensano sulla nostra domanda.
Ma ci sono due temi, quelli che chiedono andiamo subito sul contributivo, tipicamente sono lavoratori autonomi, c'è gente sostanzialmente dice non capisco che devo pagare l'INPS, no? E c'è gente invece che ha ancora l'idea del lavoro come appunto un blocco monistico, per cui voglio vedere chi dà lavoro a 60 anni visto che non lo si trova a 20 o 30, provi lei a cercare un lavoro a 60 anni, e la tesi è che abbiamo un'idea rigida del mercato del lavoro, per cui dopo i 60 anni, dopo i 70 anni si debba comunque pagare contributi, tasse e quant'altro, mentre sappiamo che in altri paesi il modello di welfare, che è il modello fiscale sul lavoro, diciamo in età avanzata, è molto più flessibile e molto più diciamo inclusivo. Quindi il tema vero non è andare in fonderia fino a 90 anni, ovviamente, né tutti possono fare i caprotti, ovviamente, essendo un mestiere da imprenditore, purtroppo o per fortuna. La verità è che gli ascoltatori sono un po' in bilico su queste due cose, ma sentiamo magari Brambilla.
Ecco, Brambilla, ci siamo interrotti esattamente sul fatto che l'Istat ha qualche, diciamo, responsabilità anche su come si classifica le voci. Ma lei, all'inizio del rapporto, c'è proprio una questione di fondo che riguarda il modello di welfare in cui iscrivere questa domanda, andare in pensione prima o dopo, e soprattutto a quel punto chi paga. È vero, Brambilla?
Allora, dicevo prima che la flessibilità per rispondere alla vostra domanda di base è possibile e io penso sia auspicabile, perché non tutti siamo uguali, ognuno ha i suoi schemi mentali, le sue abitudini. Per cui, fatto salvo un minimo, ovviamente, di piano tecnico attuariale e quindi di equilibrio di bilancio, in pensare di portare una flessibilità tra i 63 e i 61, e i 71 anni non è una cosa impossibile con l'applicazione del metodo di calcolo contributivo, ovviamente con le maggiorazioni o le penalizzazioni. Tenuto conto che comunque ci sono dei coefficienti dai quali non si può prescindere, per esempio se uno non ha avuto almeno 1,8 volte l'assegno sociale non può andare in pensione. Quindi, come diceva Baretta prima, 35 anni di anzianità contributiva, almeno 63 anni di età e quindi abbiamo una quota elevata con questo sistema. Devo dire che quando abbiamo scritto la Dini dando la flessibilità tra i 57 e i 65 anni, non è che tutti si siano precipitati a 57, c'è stata una distribuzione molto lineare, per cui una gran parte andava a 65, magari anche con 40 anni di contributi. Quello che non va bene della Fornero è la doppia indicizzazione che non esiste in nessun paese del mondo, cioè qui abbiamo indicizzato l'età di pensione alla speranza di vita, ma abbiamo anche indicizzato l'anzianità contributiva. Ora, in Italia c'è una palese situazione di incostituzionalità, perché io posso andare in pensione a quota 67, cioè ho 67 anni, sì, non ho mai pagato le tasse, non ho mai pagato i contributi e mi danno la pensione, sociale. Tenga conto che, faccio questa ultima osservazione, dall'analisi che uscirà adesso in questo piccolo rapportino sulla dichiarazione dei redditi IRPEF 2013, noi abbiamo il 39% della popolazione dei contribuenti, scusi, 39% dei contribuenti, quindi sono 41 milioni di contribuenti, ne abbiamo oltre 15 che non dichiarano nemmeno un reddito, esatto, di 12.000 euro lordo l'anno, non mi pagano i contributi, certo, addirittura 10 milioni e mezzo non arrivano a 7.500 euro. Quindi quello che voglio dire è anche una abitudine un po' italiana di cercare, abbiamo un fisco che ti incentiva di fatto a dichiarare poco, perché se dichiari poco ti danno la casa.
Sono molto d'accordo con quello che dice. Sono molto d'accordo, quindi, però sa che questo è molto impopolare, cioè sostenere questo.
Bisogna dirlo però, perché sennò sono i giovani che pagano.
Si figuri,
cioè questi si troveranno un debito pubblico grosso. E avranno anche poche risorse per le pensioni.
No, ma la fermo a riflettere proprio su questo, perché di solito quelli come me si prendono carico esattamente di sottolineare questi aspetti, e cioè che abbiamo un fisco che ha gli effetti che dice lei, i cui effetti conseguenziali sono di aggravare il problema intergenerazionale, cioè di scaricare tutti gli oneri sulle spalle poi di chi viene dopo, che abbiamo fatto entrare nel lavoro a un'età molto più elevata, che non avrà una continuità contributiva quarantennale, se non comincia, se non continuando a vivere veramente fino a 80 anni, visto quanto tardi oggi si inizia ad avere una regolarità contributiva sul mercato del lavoro, per il mercato del lavoro asimmetrico che abbiamo avuto fino a Jobs Act. Di solito quelli come me dicono queste cose, mentre invece chi vuole smontare la Fornero dice tutt'altro. Allora, il problema è che o facciamo uno sforzo di ragionevolezza sommata, o altrimenti io continuo a vedere il rischio che per i giovani sarà molto amaro l'effetto di quello che devono pagare. Dove è sbagliata la mia preoccupazione, secondo Brambilla?
No, diciamo che noi abbiamo tutti gli strumenti, sistema pensionistico puro, quindi togliendo le gestioni che sono in deficit, ma non per oggi o per la riforma del 2001 o per la riforma Dini, quindi sono tutte gestioni che nel 97 sono state messe sotto controllo, quindi equiparate a tutte le altre, però oggettivamente fino al 2025 ci saranno delle situazioni in cui si poteva nel 1996 andare in pensione con 14 anni, 6 mesi, esatto, un giorno, anche se la signora aveva 40 anni. Oggi magari ce n'ha 60, continueremo a pagare questo debito, questo gobbone,
e lo faremo con i contributi dei parasubordinati, cioè è una roba, vabbè, comunque insomma, detto questo,
facciamo con le tasse, perché praticamente queste gestioni qui, per fare funzionare gestioni pubblici dipendenti, noi ci mettiamo dentro quasi 25 miliardi l'anno più altri 10 miliardi che dà lo Stato di contributi per far funzionare le ferrovie dello Stato. Noi paghiamo un ticket di 70 euro di biglietto pro capite per ogni italiano, che è un biglietto occulto per tenere in equilibrio le gestioni delle ferrovie.
Dei ferrovie.
Quindi, oggi però diciamo che la gestione previdenziale in quanto tale è in equilibrio e potrebbe avere qualche flessibilità. Quello che deve fare l'Agenzia delle Entrate è fare un po' l'agenzia alla tedesca e dire: ma dopo due anni che uno mi dichiara 3.500 euro di reddito, di che cosa vive? Non è che stiamo perseguitando le persone, solo per sapere.
Per capire, sì, esattamente. Perché...
ecco, dopodiché bisogna stringere un po' i bulloni anche sulla parte pensioni sociali, invalidità. Noi abbiamo circa 8 milioni di pensioni che sono assistite dallo Stato, 8 milioni di pensionati, scusi, su 16 milioni. Ora, un paese che ha il 50% dei pensionati, che se lo Stato non gli dà qualche cosa non riescono a vivere, mi sembra più un paese del terzo mondo che non un paese come l'Italia.
Questa è ciò che c'è nella radiografia pubblica. Se parla con un sindacalista, dice: certo, infatti siamo esattamente un paese del terzo mondo. Allora, come vedete, cari ascoltatori, noi non ve l'abbiamo messa giù facile su questo tema, cioè toccare il tema significa dovere per forza mettere insieme tutte queste cose, e naturalmente se la politica non metterà insieme tutto questo e va per le spicce, si sa chi paga, pagano i giovani e più fiscalità generale. In teoria, tecnicamente, si può fare, tornare a una flessibilità andando in pensione, però con le pensioni più basse, significativamente più basse, quanto più bassa poi diventa l'asticella di pensionamento. Noi ci batteremo perché i conti siano chiari e vedremo la politica che cosa ci riserverà.
E raccomandiamo tutti di leggere questo bel report di Brambilla, che dice due cose: serve un modello di welfare sostenibile con due elementi, informazione e trasparenza, e mi auguro che Tito Boeri su questo inizi già dal mese prossimo, che fa capire quanto ci aspettiamo, e incentivi alla previdenza complementare, perché non è
l'esatto
tutto
stato, opposto,
l'esatto
di
opposto di quello che è stato fatto fino adesso.
Oh, comunque, viva Boeri che in queste settimane ha iniziato a pubblicare i dati di quelle gestioni, come quella delle ferrovie e non solo, postali grafonici, eccetera, eccetera, che vivono di regali concessi dalla politica per decenni. Regali! Regali! E io sui regali, beh, devo dire, continuerò a incazzarmi, li dovremmo pagare, c'è poco da fare, però altro conto è pagarli felici. Grazie Alberto Brambilla, ci sentiamo tra un minuto e cambiamo tema, andiamo sulle banche.
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì!
I conti della Belva.
Eccoci tornati in diretta, cari amici, 11:19 primi 50 secondi, cambiamo tema dalle pensioni, andiamo alle banche, le grandi banche popolari, quelle interessate da una delle, a mio giudizio, migliori interventi di questo governo, gliene do atto, cioè la riforma delle 10 maggiori grandi banche popolari, anche se con un indice, quello del totale di attivi patrimoniali superiori agli 8 miliardi, un po' discutibile, ma comunque tante resistenze. Alla fine invece queste grandi banche popolari, incensate indegnamente, lo dico proprio per autocritica, del sistema dell'informazione, persone cambiano per forza adesso la loro natura giuridica, diventano SPA e sono costrette a fondersi e fanno assemblee in cui ci sono rettifiche miliardarie ad onta del fatto che i giornalisti li avevano dipinti, chi li amministrava, come dei geni per anni, e vi hanno raccontato che noi avevamo un sistema bancario il più sano del mondo, rettifiche miliardarie, i titoli il cui valore veniva stabilito a tavolino, quindi non a prezzi di mercato, tagliati dal 25% come a Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, e quindi gli azionisti, oltre al down ovviamente delle rettifiche patrimoniali, si beccano un valore a cui si avevano creduto, a mio giudizio erano stati un po' polli, ma lo dico come sempre.
Questo
un po'
gli azionisti,
tranciati.
Ma ricordo che sono stati gli obbligazionisti trasformati in azionisti loro malgrado e decurtati pochi mesi dopo.
Nel frattempo che questo avviene, nel sistema bancario naturalmente più sano del mondo, MPS, l'ennesimo aumento di 3 miliardi, anche qui non hanno dato retta a chi, come sottoscritto fin dall'inizio, diceva questa roba va pulita tutta subito e poi restituita al mercato bastonando gli azionisti. Abbiamo salvato la fondazione, chissà perché e a chi è vicina la fondazione Siena, mentre la banca ovviamente è lì che caracolla. Ancora due giorni fa l'Unione Europea, Vigilanza Europea, ha detto guardate che su Alexandre, sul miliardo di Alexandre voi dovete fare l'operazione subito. Naturalmente non potrà stare in piedi da sola, nonostante tutto quello che hanno detto, e quindi tutto va verso fusioni e acquisizioni. E adesso comincia il concerto, arrivano gli stranieri cattivi, quelli sì che hanno le banche che non stanno in piedi, mentre le nostre meravigliose, una marea di presa per i fondelli. Allora, noi ci poniamo brutalmente questo tema, chiedendo a voi, azionisti, obbligazionisti, l'avete capita adesso che vi hanno infilato un bel bastone nel fondo schiena? È il caso di essere un pochino più attenti nel futuro nei confronti del giudizio delle banche di cui siete clienti, azionisti, obbligazionisti? O vogliamo continuare a raccontarci che siamo in un paese senza problemi in cui la cattiva finanza anglosassone, quella che crea cricche che si sono comprati i voti delle assemblee degli azionisti delle finte banche cooperative popolari, in realtà al servizio di gestioni che ossificate nel tempo davano crediti a soci qualificati e amici degli amici? Perché questo è quello che io vedo di fronte ai miei occhi. Caro Alberto, tu che pensi?
Penso quello che ha scritto Draghi, che nel suo parere sulla riforma delle banche popolari ha scritto esattamente queste tre piccole cose che voglio ricordare, che è un dato pubblico, no? Bisogna migliorare il controllo dei soci veri, quelli di capitale e non quelli capitali, sul management, perché c'è stata una concentrazione di potere in capo a gruppi minoritari che ha fatto il bello e il cattivo tempo, così ha scritto, e questo ha distorto la capacità di raccogliere capitale in maniera trasparente a prezzi di mercato. Questo ha scritto Draghi in maniera esplicita, sostanzialmente ponendo una pietra tombale sul metodo gestionale di governance e di di proselitismo, non so come dire, che le banche popolari nel territorio hanno fatto, e sta mettendo in crisi anche un altro elemento del modello cooperativo, il modello territoriale, cioè l'idea che rischi e rendimenti, l'idea che raccolta e impieghi debbano insistere sullo stesso territorio, perché questa è un'altra cosa che l'Unione Europea vede con grande problematicità.
Tu lo sai che la banca territoriale è un altro dei luoghi comuni più ripetuti della forza del sistema italiano.
Ma no, guarda, sono orgoglioso della storia di quei 500 anni di banche dei territori in Italia, ma bisogna prendersi atto che il territorio minimo efficiente per le banche oggi è come minimo la nazione, ma meglio ancora l'Europa.
È come le BCC. Non dimentichiamo che anche le BCC, la Banca d'Italia le ha giustamente sotto schiaffo. Renato.
Leggo un tweet orora giuntomi sul mio iPad. La sfida è salvaguardare la vicinanza al cliente e ai territori di riferimento.
Vedi che questo è quello che...
Assemblea di una banca di cui parleremo, che credo sia in atto a questo punto.
Esatto, no, perché questa è settimana di assemblea, per sì. Questo ne parliamo. Allora iniziamo anche a presentare i nostri ospiti, perché noi naturalmente siamo minoritariamente depositari di un punto di vista un po' abrasivo e dobbiamo curare i nostri eccessi con opinioni più istituzionali. Quindi innanzitutto con noi per parlare di questo tema Paolo Manasse, che insegna macroeconomia ed economia politica all'Università di Bologna. Grazie professore di essere con noi stamattina.
Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti.
E poi Barbara Puschiakis, che lo fa come, insomma, lo fa come presidente di una consulta giuridica, ma lo fa prendendosi a cuore appunto gli azionisti e gli obbligazionisti. Buongiorno Barbara.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, professor Manasse, il sistema bancario più bello del mondo, più territoriale del mondo, meno anglosassone del mondo, cioè le grandi banche popolari finte cooperative e le BCC fin troppo piccole e che hanno enormi problemi anche loro di capitalizzazione a questo punto di non performing loans. Come ne usciamo? Bisogna rivederli un po' questi luoghi comuni? Secondo lei l'informazione non è anche un bel po' di colpa? Oppure no, è una cosa che va al pettine perché una crisi nata e originata da altro alla fine investe anche caratteristiche peculiari ma positive del sistema bancario italiano? Lei che dice?
Ma Luca, a me sembra che questo argomento del territorio, della presenza sul territorio sia abbastanza poco chiaro, no? Coloro che si oppongono a questa riforma, perché l'idea qual è? L'idea è che noi abbiamo una presenza capillare delle banche, queste hanno delle migliori informazioni, possono esercitare questi costi a minor costi di monitoraggio, capire quali sono gli imprenditori bravi e quelli non bravi, e quindi potendo svolgere questa funzione in maniera migliore, perché sono più vicini, diciamo, agli utilizzatori finali, ai loro prestiti, questo allenta i crediti alle imprese. Questa è la teoria, no? Però questa teoria mi sembra che non funzioni tanto, perché non si capisce perché se io cambio la governance, a questo punto questo patrimonio di informazioni che c'è dovrebbe sparire da un momento all'altro. Quindi se c'è, se questi sono lì, bene, vuol dire che sanno fare bene il loro mestiere. In effetti ci sono alcuni dati che dicono che alcune di queste banche popolari hanno degli indici buoni, in media superiori anche quelli delle grandi banche, ma perché dovrebbero perderlo cambiando la governance? Se hanno questi vantaggi informativi, bene, ne continueranno a utilizzare. Non si capisce perché una riforma della governance, cambiando, no, da un voto capitario a una società per azione, dovrebbe cancellare queste capacità. Questo non accade, non c'è nessuna ragione per cui accada, e quindi in qualche modo casca l'asino qui.
Esatto, perché Paolo, dobbiamo dire che queste capacità, se vai, sono nel management, nei processi e nelle tecnologie di dialogo con le aziende e con le famiglie, non nella governance e diciamo nei consigli di amministrazione.
Certo, non solo, ma se questo è un vantaggio della banca, una riforma della governance che rende contendibile, no, il potere all'interno di queste società dovrebbe comunque spingere nella stessa direzione, cioè spingere questo tipo di banche a fare meglio il loro lavoro, quindi non a fare peggio.
Inciso professore, qui è quello che si è visto chiudere un giornale che dirigeva perché eccepiva su i coefficienti patrimoniali di una banca italiana, quindi io lo ammetto, sono un po' scottato. Io la cosa del vantaggio, per così dire, nel conoscere il merito di credito della situazione territoriale in cui si insiste, se vado a vedere retrospettivamente la storia di istituti come, vogliamo parlare della Banca Popolare di Milano, gestione Ponzellini Tremonti, non so, vogliamo parlare della Banca Popolare dell'Etruria, gestione sia quella pluridecennale e poi l'ultima Fornasari, vogliamo parlare di Veneto Banca Consoli che comprava la BIM a Torino, che non c'entrava niente con quello che... Allora, se io vado a vedere tutte queste cose e mi fermo qua, io ho visto negli anni accumularsi una gestione discrezionale totale in questi istituti che faceva a pugni con la BC della sana e prudente gestione. Ho visto un cost income che continuava a tre anni, esplosa la crisi, continuava a far salire il cost income, cioè i costi fissi, dipendenti e mattoni e agenzie, in fusioni, in acquisizioni che non avevano nessun senso. Allora, io mi sbaglierò, però io l'ho vista così la storia di questo pezzo del sistema bancario italiano. Quindi che adesso si dica, visto che le fusioni sono necessarie, se arriva uno straniero sarà la capitolazione perché vogliono il nostro credito italiano, a me sembra una maniera veramente ridicola di riscrivere una storia che forse nessuno ha mai scritto. Poi ci aggiungo una cosa, professore, gli faccio una domanda. È vero o non è vero che molti economisti, spesso esperti in materie bancarie, fanno sentire la loro voce critica su questo perché sono al soldo delle banche? Perché mi scusi, ma a me, io guardo quanti hanno le cattedre su questo, e chi è parte delle CGR bancarie, fa consulenza e sta nei consigli di amministrazione, e beh, le liste non dico che si sovrappongono, ma quasi.
Allora, due osservazioni. Io quello che dicevo prima era, anche dando per scontato che ci sia un vantaggio, no, nella vicinanza del territorio, questo non giustifica l'opposizione, primo. Poi lei mi sta dicendo, e su questo concordo, che in realtà questo vantaggio probabilmente non c'è, anzi c'è un abuso di potere legato al fatto che alla fine non c'è un controllo di queste società perché non sono contendibili. Quindi questo è un problema di incentivi che sta a monte, e quindi in qualche modo rafforza il mio argomento. su quello, sulla levata di scudi dell'invasione del straniero, come lei sa, come voi sapete bene nella vostra trasmissione, questo purtroppo è una costante della nostra cultura italiana, che da un lato lamenta la mancanza di investimenti diretti all'estero e poi quando questi arrivano, no, si strappa i capelli perché si svendono gioielli di famiglia. Purtroppo questo è un dato culturale che si fa fatica a levare, con cui dobbiamo convivere. Io direi che la cosa migliore da fare è andare avanti in questo processo di riforme e accogliere chi vuole investire in Italia con grandi salti di gioia, visto che il management nostrano, diciamo, soprattutto in questo settore, ha fatto grandi disastri.
Aspetta, la domanda sui professori e gli economisti vicini o meno alle banche, la risposta la dà tra un minuto perché abbiamo la pausa.
Della Belva.
Eccoci qui tornati in diretta con Conti da Belva. Stiamo parlando delle grandi banche popolari che vengono al pettine insieme a MPS. È in corso, mentre siamo in trasmissione, l'assemblea di una di queste banche popolari, esattamente di Veneto Banca. Devo dire che noi ci sorridiamo, che non voglio mancare di rispetto a nessuno, nel vedere come è in corso la comunicazione dei risultati delle rettifiche di questa banca. Caro Roberto, ci dai due pillolette, tanto per riflettere, ecco, su cosa.
Sì, no, devo dire che è simpatico. No? Dice un tweet: il risultato netto negativo. Insomma, parliamo di un miliardo va interpretato ed è dovuto a rettifiche sui crediti
che sono notoriamente una cosa che non fa parte del business della banca.
Accidentale
di credito,
perché notoriamente tu fai la banca non per prestare i soldi,
no
fai probabilmente
delle rettifiche.
Sorridiamoci, purtroppo c'è gente che in questi giorni qua piange a Treviso della Marca.
Allora stiamo parlando di Veneto Banca e di questa è l'assemblea che è in corso. Allora il professor Paolo Manasse, abbiamo iniziato a vedere alcuni punti. Uno di quelli che io provocatoriamente avevo tirato fuori è: non è che c'è, insomma, una bassa vigilanza nel dibattito pubblico di questo paese che si è beato del suo bel sistema bancario immune da ogni problema, anche perché i tecnici sono un pochino troppo collaterali al sistema delle banche, o meglio perché le banche sono intelligenti nel coinvolgerli.
Dunque, se parliamo di professori di economia, è chiaro che io non posso mettermi a dire questo, diciamo, sostiene un'opinione perché è un conflitto di interesse, eccetera. Però il punto è che, così come le banche, anche, no, l'università, in particolare le facoltà di economia che conosco bene, sono, no, divise un po' in due. Ci sono quelle che operano sui mercati, tra virgolette, dove ci sono concorsi competitivi, dove per entrare bisogna veramente sputare sangue in termini di pubblicazione, eccetera. Poi ci sono quelle, tra virgolette, che operano sul territorio, per restare in ambito di banche popolari, dove tutto sommato, no, il contatto col territorio, che in questo caso vuol dire, no, chi è in commissione, eccetera, eccetera, e poi tutti i contatti con i poteri locali sono importanti. Allora, a me sembra che quello che è uscito sulla stampa, che purtroppo molti giornali e non solo giornali media hanno diffuso, è un po' la voce di questo secondo tipo di colleghi, su cui però preferisco stendere un po'.
No, ma infatti non voglio creare problemi, insomma, io ho la lingua tagliente nella vita, però penso che aiuterebbe un pochino più di autonomia e indipendenza da parte di chi ha le basi tecniche, di studi, di esperienza, e guarda soprattutto un occhio all'evoluzione della teoria e della prassi del fare banca che è in corso nel mondo.
Esatto.
Perché è una rivoluzione.
Qui tocca agli studiosi spiegare, per esempio, le modifiche istituzionali, il bail-in, cioè il salvataggio a carico di azionisti, obbligazionisti e correntisti, va spiegato, perché l'anno prossimo arriva esatto. Presto, anzi diciamo pure che è già arrivato, e questa cosa manca completamente di un processo educativo e di trasparenza.
Cioè il post-Cipro significa che non si può più dire motivo per cui le banche italiane erano riuscite, per loro un bel affare, ad avere la più elevata quota sul totale degli impieghi patrimoniali delle famiglie italiane, le obbligazioni bancarie, dicendo tanto non rischiate niente. Ecco, questo è sparito diritto, non c'è più. E infatti le obbligazioni iniziano finalmente a scendere nelle famiglie italiane, ma anche quello non era un segno di salute del sistema bancario, era un segno di come venivate raggirati, perché non è un caso che il nostro paese sia l'unico tra quelli avanzati con la più alta quota di retail, che anni fa finirono con i bond ad alto rischio argentini, mentre in tutti il resto dei paesi OCSE non si dava al risparmio retail quel titolo. Anche in quel caso vi hanno infinocchiato e voi ci siete cascati, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me chi sa queste cose dovrebbe darsi da fare un pochino, suonando meno il violino a chi governa le banche italiane, che non ha i titoli per fare la parte del sano, ecco. So che questo professor Bazzoli, il professor Guzzetti la pensano diversamente, io non cambierò idea fino a che non vedrò dei risultati diversi. Sentiamo, prima di andare a Barbara Buschiaschi, anche alcuni ascoltatori che hanno telefonato. Cominciamo con Gianfranco da Frosinone. Prego Gianfranco.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io ti seguo praticamente da sempre, e in merito alla Popolare di Vicenza, praticamente io lo, quando avevi detto che bisognava disfarsi di questi pacchetti, me ne sono tolti tre un anno e mezzo fa. Guarda caso a maggio decido di ristrutturare casa, mi servivano dei soldi, un po' di liquidità, la direttrice mi ha detto: guarda, ma bisogna comprare qualche pacchetto, e ne ho presi quattro. L'altro giorno mi chiama e mi dice:
nel senso che altrimenti non ti davano i finanziamenti.
Certo.
Così funzionano le grandi banche.
Hai capito? Quindi quando tu hai detto che me lo sono sentito nel posteriore, in effetti stavo seduto in macchina ad ascoltarti e mi sono sentito proprio quell'effetto. Capito come funziona?
Quindi è arrivata la telefonata della direttrice che diceva che cosa, giusto per chiarire?
Diceva che era meglio comprare un altro pacchetto, altri due pacchetti
e azioni se volevi finanziamento.
Esatto.
Esattamente così.
Era molto più semplice accedere a questa cosa. Capito come funziona?
Lo so,
le persone oneste oggi in Italia non vengono premiate, perché io sono uno che lavora dalla mattina alla sera, non ho mai avuto un progresso, ho sempre pagato tutto, e adesso invece dalla banca ho preso questa insaponata, come hai detto tu. Io due anni fa me ne ero liberato.
E però, siccome avevi necessità di una banca che a quel punto ha confuso i suoi interessi e gli interessi del manager che a tavolino fissava il valore delle quote,
no, si chiamano budget,
e però che imponeva a chi voleva gli impieghi della banca, un paterno consiglio. Beh, certo, se prendete i titoli è meglio, no? Poi così sapete come votare all'assemblea, il famoso presidio della territorialità, della presa per il culo di questi signori che per anni hanno fatto quello che volevano. Di quelle dicono che sono eccessivo, ma no, non è vero, le assemblee, i sindaci eccetera eccetera, sì certo, naturalmente le rettifiche all'ultimo secondo sono colpa della vigilanza europea, ma non prendiamoci per i fondelli. Andrea da Roma.
Pronto?
Eccoci Andrea, la sua esperienza.
Buongiorno, mi sentite?
Sì.
Senta, no, io volevo sapere il vostro parere, perché io sono socio della Banca di Credito Cooperativo di Roma, la più grande d'Italia e la più solida banca dopo la Banca Generali. Volevo sapere perché dovremmo cambiare la governance a questa banca, di cui io non ho nulla da lamentarmi. Avrà i suoi difetti, all'ufficio estero con cui io lavoro, che è meno efficiente perché è una banca più casareccia, però per il resto non ho nulla di cui lamentarmi. Quello che mi serve me lo danno, sono persone più umane. Di che cosa bisogna cambiare in questa banca, mi scusi?
Guardi, adesso lei mi chiede un'opinione su una delle BCC. Io oggi stiamo parlando delle 10 maggiori popolari che con il principio della banca mutuale solidaristica non avevano nulla a che fare, che abbiano detto e che oggi devono cambiare governance. Sulle BCC la mia risposta è: vada a vedersi gli ultimi due recenti interventi della Banca d'Italia, dati alla mano, su rettifiche dovute a non performing loans e ipopatrimonializzazione, bassa capitalizzazione, delle oltre 300 BCC italiane, e vedrà, lo capisco dal tono distaccato della sua domanda, che chi solleva la necessità di un enorme, capito, rispetto a quel numero oltre 300, fenomeno di consolidamento necessario, cioè fusioni A, B e anche scomparsa di molte di quelle BCC, dico molte nelle fusioni, scomparsa, cioè non creare holding per far rimanere tutto così, certo, com'è, certo, che è la tendenza italiana, ha un fondamento che sta nei numeri, cioè negli interessi dei clienti e delle economie territoriali.
Sì, sì. Fammi ripetere quello che ha detto Visco al Forex a febbraio, che a Milano: non ci sono i requisiti patrimoniali, non ci sono i requisiti di redditività, di innovazione e di modello operativo. Barbagallo ha ripetuto dicendo non è pensabile.
Barbagallo, sempre
Banca d'Italia, pochi giorni dopo ha detto: signori, il modello delle casse rurali BCC ha fatto una grandissima storia, ha onori straordinari, ma oggi deve confrontarsi con una realtà molto diversa e i modelli operativi e organizzativi di queste banche vanno rivisti. Il grande consolidamento nel modello francese o quello austriaco va sicuramente accelerato.
Grande consolidamento, per capirci, in quel caso stiamo parlando di Credit Agricole come modello, eccetera eccetera, però di gente, visto che lei parla con l'ufficio estere, capace davvero di avere il know-how, nonché il patrimonio, nonché gli strumenti assicurativi e riassicurativi per portarvi sui mercati mondiali. Di questo stiamo parlando. Lei dice la gestione è più umana, d'accordo, io ho pieno rispetto, perché non tutte le BCC sono uguali.
Esattamente. No, cioè, ma è diverso dalla governance la gestione, anzi io mi auguro che rimanga territoriale e come dire, si parli in dialetto e ci si conosca. Ci mancherebbe altro che il banking debba essere del tutto, come dire, arido, ma è la governance è un'altra cosa, le garanzie, la trasparenza, la compliance, i rapporti con BCE dovranno essere completamente
diversi. Un minuto di strada e torniamo.
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Eccoci qui tornati, 11.48, diretta ai compari dei conti della Belva.
Carlo Alberto.
Renato.
Oscar, siamo orfani di Mario, ma lo abbracciamo perché sta a Perugia al Festival del giornalismo oggi. E stiamo parlando di banche popolari con i nodi al pettine insieme a MPS in questa settimana. Abbiamo sentito l'opinione del professor Paolo Manasse e di alcuni di voi. E con noi ancora, e anche, perché non ho ancora parlato, mi scuso, Barbara Puschiasis, che è presente una consulta giuridica proprio che dà assistenza in questo caso a chi ci è andato di mezzo. E a lei faccio una domanda, al netto di tutto quello che pensa di quello che abbiamo detto fino a questo momento: in realtà che cosa si può fare, che cosa si muove in questo momento per chi ha un'attenzione ai clienti consumatori come voi?
Beh, in questo momento Federconsumatori insomma sta raccogliendo tutte quelle che sono le lamentele dei clienti che purtroppo si stanno svegliando da un brutto sogno, ecco. E pertanto ci stanno arrivando direi migliaia su tutto il territorio nazionale di segnalazioni. Noi già in passato ci eravamo impegnati su questi temi, sul bancario, e quindi adesso stiamo valutando inizialmente tutte le singole posizioni per raccogliere appunto quelle che sono le criticità, che poi sono criticità anche comuni di tanti clienti. Abbiamo sentito prima un risparmiatore che diceva: a me è giunto l'invito da parte del funzionario della banca di acquistare delle azioni per poter eventualmente aprire una linea di credito. E anche dai dipendenti ci è arrivata la stessa testimonianza. A questo si vanno ad aggiungere però anche delle condotte ulteriormente poco trasparenti che si sono avute nei mesi scorsi, ma io parlerei anche di un anno e mezzo a questa parte, in base alle quali appunto la Banca Popolare di Vicenza, perché stiamo parlando di questo, ma insomma il discorso forse potrebbe essere anche ampliato, invitava all'acquisto dei titoli. Pur essendo abbastanza noto tra gli operatori qualificati del settore bancario che comunque una difficoltà poi nel recupero delle somme investite
sì,
ci sarebbe
stato. E da questo punto di vista vedremo quale tipo di azioni saranno possibili. Io devo dire la verità, sono molto rammaricato del fatto che si pensa sempre alle azioni ex post, perché c'erano i dati per capirlo prima, quindi mi batto il petto a nome del sistema dell'informazione, per così dire, come sulla vicenda MPS, ripeto, in quel caso aver salvato l'azionista esponendo gli azionisti, gli obbligazionisti, i clienti della banca a quello che è ancora di là da venire, perché ancora non sarà chiaro che fine farà, secondo me è un errore proprio di fondo. Sentiamo Silvia, che è una ascoltatrice che ha un, anche lei una storia da segnalarci, che ha a che vedere con le sofferenze di questo tipo di trasformazione che è in corso. È così, Silvia?
Sì, buongiorno a
buongiorno.
Tutti.
Sì.
Io in realtà le mie peripezie le ho iniziate nel 2012 perché sono riuscita ad intuire quello che stava accadendo e ho mobilizzato una parte fortunatamente di investimento. In realtà poi mi ero tenuta una parte molto modesta di azioni giusto per comprare una macchina, proprio una cosa banale. Sono andata in banca nel 2013. E ho iniziato a tentare di vendere queste azioni per comprare la macchina, molto semplicemente.
E cosa è successo?
Cosa è successo? È successo che prima temporeggiavano, mi dicevano no, ma aspetta l'assemblea di aprile.
L'assemblea.
Poi dopo, sì, sempre l'assemblea.
Ma certo,
anche adesso me l'hanno ripetuto.
Ti credo.
Anche adesso me l'hanno ripetuto. Praticamente quando si è trattato, io la macchina nel frattempo, grazie a Dio, l'ho comprata con altre finanze. Però nel frattempo la mia macchina ha un anno e io sto ancora aspettando che mi smobilizzino questa piccola somma, quindi vuol dire essere molto in crisi, perché se anche per una somma così esigua hanno difficoltà.
No, ma Silvia, mica lo fanno con te, a questo punto se lo fanno con centinaia e centinaia di migliaia che hanno capito nel frattempo.
Però con un azionista così almeno un bel finanziamento a tasso agevolato Silvia le avranno offerto, no?
Ecco, certo, no, mi hanno offerto quando sono andata, la cosa fantastica è stata che quando ho detto bene, allora le azioni non me le smobilizzate, i soldi li avete, allora a questo punto offritemi un finanziamento per la macchina, tra parentesi ero coperta, cioè c'era un problema, e mi dicono sì certo il finanziamento glielo garantiamo ma un interesse passivo che è superiore a quello che mi garantiva il concessionario.
Ah però, sono generosissimi, cioè, questi,
roba...
generosissimi.
Sì, generosissimi.
Però
generosissimi.
C'è un pochino di clima di omertà nel territorio su queste cose, Silvia, ce lo può confermare magari da dentro?
Ma c'è un'omertà totale, ma la cosa
dagli stessi
è che
clienti.
Non chiudono neanche i conti.
Allora, a proposito dell'omertà dei clienti, io sono andato a fare un'assemblea ad Arezzo per la Popolare di Etruria, conti alla mano approvati dall'assemblea negli ultimi anni su cost income e così via, la caduta dei margini di intermediazione e così via, negli ultimi anni, in cui non ho detto solo a tutti presenti, che erano tutti azionisti incazzati, guardate, queste cose le avete approvate voi, ma il problema dell'omertà dipende dal fatto che le categorie economiche locali in queste banche, cioè Confindustria, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, di solito sono tutti collusi per decenni. Questo è un altro bel problema, perché è inutile far finta di niente. Prima degli azionisti sono questi quelli che dovrebbero parlare, oltre a chi ne sa, tecnici, professori e così via.
E per quello bisogna cambiare la governance.
Ecco, quindi insomma il problema dell'Italia non è solo Capitan Ganassa Renzi, il problema è che di Capitan Ganassa con i soldi vostri ce ne sono tanti in Italia, anche nel privato e nel sistema bancario. Tentiamo di cambiarli e grazie a persone come il professor Paolo Manas e spero a professori, ma ne sono certo, come Carlo Alberto e a imprenditori come Renato Cifarelli, facciamo meno i festi e prendiamocelo almeno nel culo. Questo è, se posso essere chiaro, il mio appello finale. Ma ci meritiamo davvero di meglio, però dobbiamo saper fare noi di conto dei nostri soldi, non lasciarlo fare agli altri. Questo vale per le tasse, ma come per i soldi che si danno alle banche. Buon fine settimana e soprattutto un saluto dai compari
Carlo Alberto,
Renato Cifarelli.
Grazie a tutti, continuate con Radio 24.